Tanto vorrei voglio di chiedere che cosa sapete del giubileo, se mi chiedesse la domanda che cos'è il giubileo, con la Giovanna che lo serve.
Io ricordo il 1950,
sì,
i miei genitori, che non erano particolarmente credenti, diciamo, però andarono però siccome eravamo cinque figli ne presero tre con loro, sì. Io ero l'ultima, rimasi a casa, però io ero penultima, ricevemmo una bambola,
quindi il giubileo in questo caso è una bambola, sì, che non era prevista, grazie alle bolle di Pio XII che aveva fatto una bolla per indire il giubileo. I suoi sono andati a Roma e lei ha guadagnato la mamma. La parola giubileo è una parola che deriva da una parola ebraica che vuol dire due cose, vuol dire sia capro, l'animale capro, che il corno del capro. Corno del capro che può essere utilizzato come tromba, se lo si svuota il corno può diventare uno strumento, non fa tante note, però se sei abile a muovere le labbra, un po' di note le fa. E dopo vedremo perché il corno. Se avete la Bibbia potete aprire al capitolo 25 del libro del Levitico. Leggiamo solo la prima parte di questo capitolo.
Io ascolto, volentieri.
Però serve bene sotto gli occhi. Capitolo 25 del libro del Levitico. È nella parte davanti della Bibbia, diciamo, c'è Genesi, Esodo e subito dopo c'è il Levitico, il terzo libro della Bibbia. Andiamo lì perché si trova lì la radice del giubileo. Noi di fatto l'anno prossimo comincia per Natale, mi sembra, celebriamo un giubileo cristiano. Il libro del Levitico, Genesi, Esodo e subito dopo c'è il Levitico. 25. Se vedo un segnale mettetelo perché ci torneremo qualche volta, forse su questo brano. La radice del giubileo cristiano la si può trovare in questo capitolo del libro del Levitico. Non è così evidente perché di per sé, tra il capitolo che adesso non leggeremo nei suoi primi versetti e il primo giubileo cristiano, passano 1600 anni circa. Quindi è una strada lunga che ha dovuto fare una specie di fenomeno carsico, diciamo, per il quale dall'Antico Testamento è arrivato fino a Bonifacio VIII che nel 1300 ha promosso il primo giubileo cristiano. Prima non c'era, prima del 1300. Leggiamo dal versetto 1. I primi versetti sono relativi a un evento che si deve celebrare ogni 7 anni. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e potrai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non potrai la vigna, eccetera. Ogni 7 anni ci deve essere un anno di sabato per la terra. Se andiamo avanti di qualche versetto, o ci torneremo, versetto 8. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno, Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione della terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Allora vedete che c'è questo ritmo di sette, tant'è che sembra quasi un versetto per il quale ci si annoda, sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni, queste sette settimane di anni, che ritmo cadenzato ci dà questo numero. Allora, il giubileo in questo caso è comparsa la parola, è comparsa anche la parola santo, sarà santo, abbiamo letto. Per noi è l'anno santo, quello che sta per cominciare. È un giubileo, esso sarà per voi santo, il versetto 12. Dunque, la radice del nostro anno santo, Maurizio, la troviamo remotamente in questo libro del Levitico, di cui non sappiamo bene quanto è stato scritto, ma dopo il 500 a.C., dopo il ritorno dall'esilio, facciamo nel 300, presso poco. 300 anni avanti Cristo c'è stata questa cosa. Ma facciamo un passo indietro. Torniamo a questo sabato della terra che deve essere celebrato ogni sette anni e ogni sette volte sette anni al giubileo. Il ritmo del sabato è un ritmo decisivo nella scansione del tempo della vita ebraica, ma anche della nostra vita, che abbiamo ereditato tantissimo dalla vita ebraica, tant'è che la nostra domenica cadenza una suddivisione del tempo con un ritmo di sette giorni. L'abbiamo ereditato dal sabato ebraico questo. Proviamo a vedere che caratteristiche ha il sabato ebraico, perché di per sé noi le abbiamo tutte ereditate nella nostra domenica. Lasciate un segno nel libro del Levitico, perché forse ci torniamo, e andiamo al libro della Genesi, che è il primo libro della Bibbia, nelle prime pagine della Bibbia, capitolo secondo, proprio al principio, principissimo della Bibbia. Siamo nel racconto della creazione. Capitolo secondo, versetto 1. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Apro una parentesi per dire che il Vangelo di ieri ci diceva che il cielo, la luna, tutto deve crollare. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Di per sé, quando qua il testo italiano dice consacrò, la parola più autentica sarebbe lo santificò, fece santo. E questa è la parola della lingua ebraica che c'è qui. Perché insisto su questa cosa? Perché di per sé, se io devo parlare di Dio, se non conosco Gesù, ma lo conosco, in Gesù si concentra il massimo della presenza di Dio, perché c'è tutto Lui, se devo cercare qualche cosa nell'Antico Testamento per dire di Dio, devo andare a vedere, ad esempio, nel libro del profeta Isaia. Vi faccio lavorare. Altre mica stavi a ciondolare. Il libro di Isaia, capitolo 6. Sergio, tienilo d'occhio. È dopo la metà del libro, circa. Capitolo 6 del profeta Isaia. Vedete? Capitolo 6 del profeta Isaia, c'è Isaia nel Tempio, il profeta Isaia nel Tempio, ha una visione, vede dei vede dei serafini, i quali cantano, serafini, senza fermarsi mai, un inno che troviamo al versetto 3. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Potevamo fare a meno di andarci a un canto che conosciamo molto bene: santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Tutte le volte che andiamo a messa ce lo fanno fare. È proprio questo canto qua, questo che Isaia sente nel Tempio ogni volta che celebriamo la messa, in uno snodo della celebrazione della liturgia. Stiamo ormai per entrare nel punto decisivo nel quale invochiamo lo Spirito Santo, perché il corpo e il sangue di Cristo si renda presente in mezzo a noi. Santo, santo, santo è un aggettivo, santo, santo, santo nella grammatica italiana ha un superlativo, giusto maestro? Tre volte santo è il superlativo del superlativo. Santo, santo, voglio santissimo, ancora una volta santo, è il superlativo del superlativo. Questo è il nome di Dio, il santo. Se parlate con gli ebrei spesso dicono così: il santo, benedetto egli sia, per dire Dio. Allora che cosa fa Dio? Santifica il giorno del sabato, l'abbiamo letto adesso. Gli dà la sua faccia sostanzialmente, lo rende simile a sé, lo impasta della sua propria identità, della sua natura. Santo, 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 il sabato è santificato in mezzo agli altri giorni. È un giorno diverso perché è fatto con la pasta di Dio, il sabato. Tutto questo si trasferirà nella domenica degli anni cristiani. Mi avrebbe voglia di dire: andiamo a cercare nel libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, lo trovate in fondo alla vostra, un po' lavorare, avete voluto venire. Adesso lo devo trovare anch'io. Il capitolo 4 del libro dell'Apocalisse. Proprio alla fine, molto più avanti. Alla fine finissima, è l'ultimo libro della vita. Al capitolo 4. Mi sto un po' perdendo, però bisogna che deve prendere il filo del giubile. Il versetto 1 è importantissimo perché è una visione che ha Giovanni, Giovanni Apostolo. Dice: ecco, una porta era aperta nel cielo. I cieli non sono più chiusi. Con la morte di Gesù si è stracciato il velo del Tempio, si è aperta la porta. Una porta è aperta nel cielo. Per certi aspetti questa porta è un simbolo della nostra liturgia. Si apre la porta. E cosa vede dentro? Poco sotto, al versetto 8. Ci sono degli esseri viventi che giorno e notte non cessano di ripetere che cosa? Santo, 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 il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Il tre volte santo a questo punto ha un'identità più definita: egli era, egli è, egli viene. È il Cristo, è questo qua. Ma è la santità di Dio che impasta il sabato e che, torniamo a Levitico 25, caratterizza il settimo anno, versetto 3 del capitolo 25 di Levitico. Il settimo anno sarà come sabato, dice l'italiano, ma come che non esiste nel testo originale, sarà sabato. Il settimo anno sarà sabato, prova della pasta di Dio. È la faccia della santità di Dio che a questo punto caratterizza il settimo anno. Ci siamo fin qua? posso aprire un piccolo dettaglio di cronaca per dire che questo settimo anno nell'Israele attuale lo rispettano. Nel 2022 è stato nel turno del settimo anno, per cui in molti campi, quando passavi in automobile lungo la strada, c'erano dei grandi cartelli gialli con scritto: in questo campo si rispetta il riposo. C'è una parola ebraica che vuol dire remissione, tradotta in italiano, si rispetta la remissione. E in quei campi, in quelle vigne, in quei frutteti, per quell'anno non si lavora. I più fedeli degli ebrei lo osservano, ogni 7 anni lo fanno. E con un certo costo, se ci pensate, perché rinunciare a un raccolto su 7, capite? Però, se ci pensate, c'è un equilibrio bionaturale per il quale, per la terra, è un grande sollievo poter riposare un anno. È l'anno della remissione, tenetela presente questa parola perché poi ci torno. Dunque, il giubileo, avanti, torniamo a Levitico 25, versetto 8, conterai 7 settimane di anni, quindi 7 volte il turno della remissione, 7 volte in cui c'è un anno che è sabato, che è santificato da Dio. 7 volte 7 anni. Al 10° giorno, attenzione, al 10° giorno del 7° mese. Ancora una volta c'è un 7. È curiosa questa cosa. Il 7° mese, bisogna che andiate a leggere un po' di Antico Testamento, ma Andrea vi fa lavorare poco. Lui lavora poco, questo è vero. Ci sono nell'Antico Testamento degli elenchi delle feste ebraiche. E lì si scopre che il capodanno ebraico è il 1° giorno del 7° mese. Non dovrebbe dire, ma che logica è? Capodanno è il 1° giorno del 1° Nelle feste ebraiche c'è il 1° mese, che è il mese della Pasqua. Primo giorno del 1° mese si mette la parte del capo, il 14 del 1° mese, la luna piena del 1° mese, che è presso poco in marzo-aprile, si celebra. Il 1° giorno del 7° mese, non vi do le citazioni, se volete le potete trovare, è il capodanno. Poi ci sono delle grandi feste. Il 10° giorno del 7° mese è il giorno dell'espiazione, è il giorno più santo dell'anno ebraico. Una parola che forse avete sentito è Yom Kippur. È il 10° giorno del 7° mese. Perché è il giorno più santo di tutto l'anno? Sarebbe interessante a questo riguardo leggere un paio di capitoli della lettera agli ebrei, dove si parla proprio del giorno di Kippur e dove si capisce che il Kippur è il Cristo, lui, il Kippur dell'universo e di tutta l'umanità. La celebrazione profetica che ha fatto il mondo ebraico e ha continuato a farla fino ad oggi si realizza nel Signore, è lui. È lui il sacerdote, è lui il sangue, è lui il Kippur, la purificazione di tutto. Il 10° giorno, dunque, è il giorno della massima santità. Perché? Perché gli ebrei non hanno il sacramento della confessione per la remissione dei peccati. Come fanno per avere il perdono dei peccati? Ci sono 2 canali diversi. Il perdono dei peccati commessi contro qualcuno, supponiamo che io dia una sberla a Walter, e questo è un peccato che gli faccio, un atto di violenza nei suoi confronti. L'unico che può perdonarmi questo peccato nei suoi confronti è lui. Devo andare da lui e dire: perdonami, 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 Walter. E lui mi dice che mi perdona, perché se non mi perdona è un problema suo. Gli chiedo perdono e in questo caso è perdonato il mio peccato nei suoi confronti. Il peccato nei confronti di una persona è la persona stessa che può perdonare, non c'entra Dio, è un fatto fratello. Poi ci sono i peccati contro Dio, quelli esistono, quindi quelli li può perdonare lui, li vuole perdonare. Come fa a perdonarli? Nei 10 giorni che vanno dal primo dell'anno fino a questo giorno della remissione, nelle sinagoghe, nelle case, vengono letti delle lunghe liste di peccati che possono essere stati commessi contro Dio. Nell'assemblea si dice: abbiamo peccato, non abbiamo rispettato il sabato, abbiamo mangiato il maiale, non abbiamo rispettato il settimo anno, ci sono tutte le liste dei peccati. Quando alla sera di Yom Kippur si suona il corno per dire che è finito il giorno, in quel momento si ritiene che Dio ha perdonato tutti i peccati contro di lui, se hai fatto digiuno, se gliene hai confessati, eccetera. Per cui il momento della sera farete echeggiare il corno per tutta la terra. Si può suonare solo dopo il tramonto del sole, perché anche questo decimo giorno è un sabato, è un Shabbat, e non si lavora, non si suona il corno per dire che è finito il riposo del sabato. Non lavoro a suonare il corno, non può suonare nelle ore del riposo. Quel momento è il momento della massima santità, perché Walter mi ha perdonato, anche Sergio, anche Maurizio, e Dio ha perdonato. A quel punto dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra. È la festa della liberazione. Bisognerebbe leggere tutto il capitolo, vi invito a farlo se volete, dove si dice che chi aveva venduto la terra rientra nella sua proprietà, se qualcuno aveva dei debiti bisogna rimetterglieli, è la liberazione da tutto. Si ritorna tutti liberi. Provate a leggere quanti casi ci sono perché questo si realizzi. È decisivo questo, perché c'è un altro passaggio forse in questo capitolo stesso, dove a un certo punto Dio dice: la terra è mia, sono io il padrone, non ci sono altri padroni. Qui da noi, quando siamo venuti ormai tantissimi anni fa, c'erano delle grandissime proprietà, delle estensioni di eteri, tutti di un padrone, e i contadini che erano lì erano dei lavoratori, non erano padroni di niente. Poi hanno venduto qualcosa, ma c'erano queste grandi terre, ancora ci sono grandi padroni. Col cinquantesimo anno tutto deve ritornare com'era. Ti sei impossessato, hai comprato e venduto, ti prendo. Festa della liberazione, del ritorno a capo, punto e a capo. I debiti sono rimessi, tutti ritornano nella casa che avevano venduto per debiti, uno ritorna a casa sua, si rientra da capo. Siamo tutti uguali, non ci sono padroni. È la liberazione. Proclamerete la liberazione. Perché l'abbiamo letto prima: in quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà, perché le proprietà erano un'eredità di Dio che era stata assegnata tirando a sorte dopo essere tornati dall'Egitto. Erano usciti dall'Egitto, erano arrivati in Palestina, avevano tirato a sorte a chi toccava questo, a chi toccava quello. Quindi di Ruben gli tocca la sud, quelli di Giuda nel sud. Ognuno aveva avuto, e dentro alle singole tribù, ognuno aveva avuto i suoi campi. Se conoscete la partecipanza che c'è a San Giovanni in Persiceto o a Sant'Agata, anche lì c'è l'estrazione a sorte per turno di possesso di terreno che ogni 9 anni deve essere restituito, e viene estratto a sorte per un altro possesso di terreno. La terra è di tutti in questo caso. E dunque il giubileo è questa festa della liberazione e del ritorno indietro, o meglio di un punto a capo per andare avanti. Importantissimo, Deuteronomio 31, cercate. Deuteronomio 31 è poco dopo il Levitico. Io lo cerco, guarda. Allora, 31 dal versetto 10. Mosè diede loro quest'ordine, attenzione, alla fine di ogni 7 anni, al tempo dell'anno della remissione, alla festa delle capanne, subito dopo Yom Kippur, al tempo dell'anno della remissione, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio nel luogo che avrà scelto, attenzione, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti. Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini e forestiero che sarà nelle tue città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore vostro Dio e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Nei 7 anni, ogni 7 anni, ci deve essere anche questo spalancamento della parola di Dio sul popolo. La leggerai tutta. Nel 7° anno, quello della remissione, pochi giorni dopo il suono del corno, leggerai questa legge, che vuol dire leggerai il rotolo, perché era scritto sui rotoli di pelle, leggerai il rotolo della parola di Dio. Una delle caratteristiche, dunque, dell'anno della remissione è un rinnovato rapporto con la parola di Dio, perché imparino, ascoltino, sono parole bellissime. Ogni 7 anni deve essere questo, e il giubileo è la concentrazione di tutto questo. Il giubileo ebraico è 7 volte 7 anni, si legge la parola di Dio, che è l'anima in effetti della vita sia dell'ebreo che nostra. Ieri l'abbiamo sentito, lo dire, cielo e la terra passerà, ma le mie parole non passeranno. È tutto fragilissimo, tutto è destinato a scomparire, ma le parole, che poi vuol dire la parola fatta carne, quello lì non viene. Allora, caratteristica del giubileo è quello di ritrovare questo slancio nel rapporto con la parola del Signore. 12 e 12, ancora 10 minuti. Vorrei spendere qualche parola su questo termine della remissione. Ogni 7 anni è l'anno della remissione, e ogni 7 volte 7 anni è il superlativo del superlativo della remissione. Perché è importante questa parola? È importante perché entra nel Nuovo Testamento. Padre nostro che sei nei cieli, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quella remissione descritta, anticipata nel libro del Levitico da farsi ogni 7 anni, di per sé con il Padre nostro noi la chiamiamo su di noi tante volte al giorno. Non vale più per noi la cadenza dei 7 anni, ci aiuta a capire esattamente, ma molto di più rimette a noi adesso, come noi li rimettiamo adesso, ma va fatto però che finalmente, adesso. Matteo 26:26, andiamo a prenderlo, leggiamolo dal Vangelo, anche se non sappiamo la memoria. Matteo, il Vangelo di Matteo, capitolo 26. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per la remissione. Qui dice il perdono, ma la parola greca è la stessa che serve per dire quell'anno settimo, per la remissione dei peccati. l'evento della remissione, così abbondantemente descritto nel libro del Levitico, di fatto noi lo celebriamo ogni volta che, per grazia di Dio, possiamo accedere alla celebrazione della messa. Luca 1,77, poco dopo il Vangelo di Matteo, poi c'è Luca. Un altro versetto che conosciamo benissimo, andiamo a leggerlo. Luca 1, primo capitolo del Vangelo di Luca, al versetto 77, diciamo dal 76. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. C'è una remissione dei peccati che ci è data quotidianamente, grazie alla potenza del Vangelo, alla celebrazione dei Santi Misteri. Rimettiamo i nostri debiti, la remissione dei peccati, per il sangue, per la remissione. Quasi inferno. Perché ci è dato il giubileo? Il giubileo cristiano. Nel 1300 Bonifacio VIII, su pressione popolare, sembra che proprio sia stato folle di pellegrini che sono arrivati a Roma, e il popolo di Roma ha spinto perché ci fosse la dichiarazione del giubileo. Si aspettava la gente al cambio di secolo che ci fossero dei rimescolamenti e che ci fosse l'indulgenza. È una parola difficile da usare. Precedentemente, prima del 1300, c'erano stati due episodi di indulgenza e delle dichiarazioni. L'indulgenza è una forma di remissione del debito. Entriamo in un campo molto complesso. Di remissione del debito. Prima di lì, per avere la remissione, bisognava partire crociato. Ora tu prendi lo spadone, lo scudo, il cavallo e parti per andare a conquistare il Santo Sepolcro con il rischio della vita, se parti crociato ti garantisco che, se muori anche, hai la soluzione di tutti i tuoi peccati. Urbano II o III, non ricordo il numero, facciamo questa cosa qua, perdono di tutto, però devi partire. C'era qualcuno un po' imbroglione, i ricchi cosa facevano? Pagavano uno perché partisse al posto suo. Allora, beh, il ricco poteva pagare me, che sono un poveretto, e dire: guarda, io ti pago, tu parti e io ho la remissione. Costava caro, perché devo dire comprare il cavallo, insomma, era una cosa un po' complicata. I ricchi facevano così: parti tu e io a caso, tranquillo. San Francesco, siamo nel 1216, va a chiedere al Papa che ci sia l'indulgenza, la remissione gratis, e il Papa glielo concede. È quello che è diventato il perdono di Assisi, lo chiamiamo noi. Chi andava alla Porziuncola dal primo di agosto, dalla sera del 1 agosto alla sera del 2 di agosto, aveva l'indulgenza gratis, non doveva partire con lo spadone per andare compitere la versi, studiava nella poesia, non mi ricordo, passa un giorno, passa l'altro, vai in un giorno, trovi a sé, andò in guerra a Miselmo, insomma c'era il prode, si studiava le medie e mettiamo la fila. San Francesco tiene questa cosa, portiamo di Assisi, poi è stato esteso adesso in tanti modi, ma allora era così. Facevo un viaggio da Bologna o da Cagliari, si poteva partire per andare ad Assisi e ottenere il perdono senza bisogno di arrivare là in mezzo al San Marino, che era pericoloso. Alla fine del 1200, non mi ricordo gli anni, siamo già nel 1290, viene eletto Celestino V, che era, lo sapete, sulla Maiella lo vanno a prendere là nell'Ermo, e si insedia Papa, non so come si dica, si insedia Papa all'Aquila, nella Basilica di Collemaggio, il 29 di agosto di quell'anno lì, che non è troppo, e Celestino V inaugura una seconda cosa gratis, lo chiamano la perdonanza, per cui chi va a visitare la chiesa di Collemaggio all'Aquila dalla sera del 28 alla sera del 29 di agosto di tutti gli anni ottiene allora accanto alla Porziungola la cera Collemaggio. Pochi anni dopo Bonifacio VIII, il successore di Celestino V, decide, su pressione popolare, lo decide in febbraio-marzo, di dichiarare il giubileo con indulgenza, con remissione dei peccati. Comincia il giro degli anni santi. Bonifacio VIII decide che avvenga ogni 100 anni questa cosa, quindi allo scavalco del secolo doveva esserci. Quindi capite che c'è, per certi aspetti, una radice nel libro del Levitico, la liberazione, ma già la cadenza annuale è diversa, non è più ogni 7 per 7 anni il 50°, ma il 100°. Ma già nel secolo seguente, nel 1400, i papi successivi lo fanno in 50 anni, quindi 1450. E poco dopo diventa di 25. La cadenza giubilare cristiana diventa di 25 anni, come è ancora adesso. Il 25, 50, 75, 00, in genere i papi dichiarano il giubileo, l'anno santo, nel quale si ottengono le indulgenze e tutti i perdoni che sono connessi con questo. In linea di massima l'hanno fatto quasi sempre. Qualche volta è stato impedito, Pio VI o VII, non mi ricordo, era prigioniero in Francia da Napoleone, lui non l'ha fatto quell'anno lì, il 1800, nel 1800 niente. Ci sono state alcune volte Pio IX, dopo Porta Pia, Pio IX un anno santo l'ha saltato, non ha voluto farlo. Ci sono state delle condizioni storiche che hanno fatto questo. Accanto a questo però ci sono stati degli anni straordinari. Qualche volta fuori tempo hanno dichiarato un anno santo. Nel 1933 il Papa, nel 1900 del concepimento di Gesù, diciamo nel 1900 dell'Annunciazione, ha dichiarato un anno santo straordinario. Nella bolla di indizione, ecco, non mi metto la parola, nella bolla di indizione dell'anno santo che comincia tra poco, già Papa Francesco anticipa che ci sarà nel 2033 un altro anno santo, lui forse non ci sarà più, però ha già messo le mani avanti, come dire, facciamolo, poiché è il 2000° anno dell'Annunciazione, del concepimento, del Verbo che si fa carne, ci sarà un anno santo anche lì. Già anticipato che sarà ancora al mondo, allora potrà godere anche nel 2033 di un anno santo. Francesco pochi anni fa ha indetto un anno santo straordinario, l'anno della misericordia, vi ricordate? Non mi ricordo l'anno, era il 14, può essere l'anno della misericordia, questo l'ha chiamato della speranza. Lo sottolineo questo perché è una novità dare un titolo all'anno santo della misericordia e della speranza, è una novità introdotta dal Papa che adesso abbiamo, dando un colore speciale a quell'anno santo, prima non era così. Ho ancora qualche minuto?
Cinque minuti.
Per dire una cosa, devo dire la verità, che una decina di giorni fa mi hanno chiamato a fare questi discorsi di troppo più lungo alla zona di San Giovanni in Persiceto, alle punte di andare in giacca e cravatta, E per quell'occasione mi sono un po' perso, proprio perso un giorno, a leggere le bolle di indizione degli anni pontifici, a partire dal 50, le ho lette tutte. Bella pazienza, la mia torella. È stato molto interessante, perché 1950, Pio XII, invece l'anno santo, classico. Qui bisogna andare a Roma, i genitori della Giovanna sono partiti per Roma e lei ha guadagnato la bambola, e bisogna andare a Roma, e solo a Roma si può andare, e bisogna fare certe cose, visitare le quattro basiliche principali, anche in giorni diversi concedeva il Papa, però questo devi fare, se non fai questo non riesci a entrare nel meccanismo. L'anno santo seguente l'ha convocato Paolo VI in conclusione del Concilio Vaticano II, non mi ricordo che anno era il 66 forse. Anno santo straordinario che è durato pochi mesi, non è durato un anno. Interessantissimo perché c'è stato il Concilio di Mezzo. A quel punto è la vita cristiana si è arricchita di consapevolezze sull'identità della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Il Concilio ci ha molto sostenuto, ci ha molto corroborato in ordine a capire chi siamo. Che cos'è la Chiesa? Anno santo di Paolo VI si va a Roma, eccetera, eccetera, però ci sono le chiese locali. A questo punto i vescovi abbiamo capito chi sono, perché prima c'erano le idee confuse anche sui vescovi. Abbiamo capito chi è il vescovo e che cos'è la Chiesa locale. Tant'è che per l'anno santo 1966, penso che sia, si può celebrare il giubileo nelle chiese locali. La cattedrale di ogni chiesa locale apre una porta santa. Quindi non solo Roma, bello se andate a Roma, ma non solo questo. Nella bolla, Paolo VI dice, se tu partecipi a tre catechismi, aventi per oggetto il Concilio Vaticano II, questo vale giubileo. Anche questa cosa così speciale, senza andare in cattedrale, la parrocchia di San Martino, se hanno fatto tre catechismi sul Concilio, quello era già un modo di partecipazione alla grazia del Giubileo. C'è stato un grande passaggio della consapevolezza di sé, la consapevolezza della Chiesa locale. Ho già consumato 3 minuti, gli ultimi giri, Giovanni Paolo II in questo caso, risparmio le altre bolle, ha fatto un altro passaggio. Nella bolla di indizione dell'anno santo di Giovanni Paolo II aggiunge, oltre alle porte sante delle chiese locali, le Budrie era diventata una porta santa, forse lo sarà anche questa volta, e dice che se tu vai a visitare una persona invalida, una persona ammalata, come se fosse il Cristo, come andando Cristo, questo vale giubileo. E dunque anche l'incontro con il fratello nella fatica, nella sofferenza, nella malattia, vale giubileo. È una porta santa, il carcere, vai nel carcere, questo fatto della tua visita, questa è una porta santa. Capite come c'è questo progresso di grande sapienza, bellissimo, non che Pio XII fossero imbellice, fossero imbecille per amore di Dio, però sapeva meno di noi. Pio XII sapeva meno di quel che noi sappiamo del vescovo, lui non lo sapeva, era un vescovo senza saper chi era. Il Concilio ci ha aperto queste porte grandissime, e anche questi spazi così, il fatto, vorrete pensare se non è bello, il fatto che si va a trovare uno come al Cristo, però sapendo bene che quella lì è un'icona di Gesù, ma lo santo. Nella bolla ultima, il Papa non è entrato in queste questioni, ha solo parlato della speranza, poi ha detto ci penserà poi la penitenzieria apostolica, dire, però posso pensare che la penitenzieria apostolica abbia messo tutte queste cose nel suo decreto. Mi fermo qua perché ho detto tutto.
Grazie.
No.